Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
We're going to stand with Ukraine.
I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. I will have that settled prior to taking the White House as president-elect.
Cara Giulia, buongiorno. Iniziamo col botto.
Sì, un po' perché negli Stati Uniti si comincia molto, c'è proprio un'attesa che aumenta di giorno in giorno per il primo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, fissato per il 27 di giugno. Uno dei temi sarà sicuramente l'Ucraina. Avete sentito Joe Biden che ha ribadito nei giorni scorsi che gli Stati Uniti restano a fianco dell'Ucraina. Avete sentito anche le posizioni della vicepresidente Kamala Harris, che ha promesso a sua volta di mantenere questa posizione, ma siccome entrambi forse non saranno rieletti, è molto importante sentire anche cosa pensa Donald Trump. Donald Trump ha definito Zelensky il più grande venditore che lui abbia mai visto, che ogni volta che va negli Stati Uniti letteralmente se ne torna a casa con 60 miliardi di dollari. Non è esattamente così, ma il fact checking credo di affermazioni
sì,
così grosse
che
riusciamo a farlo tutti.
Sì.
E poi ha anche promesso che persino da president elect, perché le elezioni si tengono all'inizio di novembre, ma poi come sappiamo è intorno al 20 gennaio l'inaugurazione, in quel periodo il presidente si chiama appunto president elect, e lui ha detto che già in quel periodo lui porrà fine a questa emorragia di denaro verso l'Ucraina, di denaro pubblico americano. Naturalmente si parla molto di questo sui giornali, ma c'è un tema che tocca molto di più le persone, che è quello di questa gigantesca ondata di caldo che sta arrivando negli Stati Uniti. Ci saranno temperature tra i 95 e i 100 gradi Fahrenheit, cioè tra i 35 e i 38, che per questo periodo sono destinate a battere, si calcola circa 200 record, quindi anche lì per l'ennesima volta ogni
quando
anno.
Troppo, quando niente. Sì.
Esatto. E tra l'altro contemporaneamente cominciano ad esserci anche degli incendi molto importanti, esattamente come l'anno scorso, in particolare nell'area di Los Angeles sono già andati a fuoco decine di migliaia di acri di bosco, quindi come sempre insomma l'emergenza climatica si conferma anche per i più scettici, diciamo così.
Sì. Il cambiamento è evidente, poi dopo se vogliamo discutere, ma non dovremmo più discutere dell'origine di questo cambiamento, ma il cambiamento senz'altro c'è.
Senti, ti segnalo solo una cosa che mi ha molto colpito dalla prima pagina del Wall Street Journal, ed è questa notizia che avete sicuramente sentito parlare dell'Ozempic, questo farmaco che è nato per curare il diabete, poi in realtà viene usato anche per dimagrire, e pare che si stia diffondendo talmente tanto che effettivamente le persone che dimagriscono sono veramente tante, tanto che molte aziende stanno cominciando a rivedere le taglie, perché ormai le taglie troppo grandi non servono più. Questo naturalmente è molto pericoloso, perché l'Ozempic non deve essere una scorciatoia per dimagrire quando non è usato per appunto curare il diabete, ma è un allarme lanciato più volte. Questo è l'ennesimo segnale che insomma si sta forse esagerando con questo farmaco, anche perché naturalmente si trova su internet anche senza prescrizione medica, per chi sa farlo. Io non sarei mai in grado, però so che tecnicamente è possibile.
Sì, sicuramente non sostituisce una corretta alimentazione.
Esatto. E invece la prima pagina di Financial Times mi ha molto colpito, perché ha cinque colonne, quindi il titolo più ampio che si può fare, dà conto di questo record di assunzioni nel settore della difesa britannico dai tempi della guerra fredda. E questo perché? Perché sono talmente tanti gli ordini per l'impresa, per l'industria della difesa britannica, che ovviamente bisogna assumere persone. Si è sempre detto che quando c'è una guerra c'è chi ci guadagna, in particolare chi fabbrica le le armi, questo sembra essere l'ennesima conferma che l'economia di guerra comunque esiste anche in senso di economia che cresce, non solo dei danni economici che fa. Abbiamo visto quanto si calcoli ci vorrà per ricostruire nella striscia di Gaza e in Ucraina, quindi da una parte si distrugge e dall'altra poi si deve ricostruire. Però
potremmo ricollegarci al discorso di Trump sui famosi, quelli che diceva i 60 miliardi, ma non ne abbiamo il tempo, Giulia.
Senti, ti porterei invece in Francia, perché parlavi del vertice che ci sarà stasera, ma in realtà la Francia è molto concentrata su se stessa, perché le liste sono state presentate, le liste ufficiali per il 30 di giugno, primo turno, e sentiamo perché fa molto effetto questa radicalizzazione del fronte contro le destre, perché a guidare questo fronte a sinistra è Mélenchon, che è il fondatore della France Insoumise, che è, diciamo, possiamo definirlo un partito di estrema sinistra. Sentiamo come lo definisce il commentatore politico di Le Figaro.
C'est à l'aune de cette logique qu'il faut juger les dernières décisions de Jean-Luc Mélenchon. Dans son esprit, il est un peu le seigneur du chaos et sa devise pourrait être un chaos pour les gouverner tous.
Pourtant, Jean-Luc Mélenchon se montre très calme ces jours-ci, presque paisible.
E lo chiamano il signore del caos, questa è l'opinione naturalmente di un commentatore che scrive per un giornale, diciamo, conservatore. Però l'altro aspetto interessante che abbiamo conosciuto anche qui a Radio 24, abbiamo sentito tante volte i suoi discorsi un po' incendiari, ecco, in questo momento in questi giorni sembra molto calmo, molto contrappone ai programmi che sono sicuramente di estrema sinistra un'apparente, insomma, calma personale. E questo è un cambio di strategia che forse potrebbe aiutare anche quelli che hanno un po' paura di votare pur di contrastare l'avanzata dell'estrema destra, di votare un schieramento che è così sbilanciato verso sinistra.
A proposito di avanzata dell'estrema destra, credo che il tema sia ben presente anche in Germania, per concludere.
Sì,
Giulia.
Fa proprio paura. Se vuoi sentiamo un brevissimo audio, perché vedere la mappa dell'ex Germania Est e della ex Germania Ovest, vedere come da una parte all'est abbia prevalso la AfD e dall'altra la CDU, proprio con le mappe colorate, fa molto effetto. A una settimana dal voto se ne continua a discutere. Se vuoi sentiamo questo breve audio.
Und noch etwas wird deutlich an diesem Abend. Der Unterschied zwischen Ost und West ist nicht zu übersehen. Im Westen siegt fast flächendeckend die CDU, im Osten genauso flächendeckend die AfD. Etwa ein Drittel wählt hier eine in Teilen rechtsextremistische Partei und es stellt sich die große Frage nach dem Warum.
Quindi la grossa frage, perché
ha concluso con Varum?
Perché questo spostamento a destra? Naturalmente noterete tutti il paradosso della storia, un ex paese comunista che adesso appunto è completamente incline verso la destra. Ci sono tantissime ragioni, si stanno sprecando le analisi sociali e politiche, anche perché quello che fa molto effetto è che sono soprattutto i giovani a votare a destra, o meglio la percentuale di chi ha votato AfD è ancora più alta tra i giovani che non nelle altre fasce della popolazione. Non è mai stata di fatto parificata la Germania dal punto di vista economico e sociale, quindi le difficoltà restano, la disoccupazione è più alta all'est, tutti gli indicatori sociali sono peggiori all'est e questa è una delle ragioni per la quale lo scontento poi porta agli estremismi. Siccome lì un partito di estrema sinistra non è nato, non è cresciuto, non si è radicato, si rivolge invece all'estrema destra.
Giulia, grazie per questo spaccato internazionale. Noi siamo giunti al punto nel quale dobbiamo dare la linea ad hashtag autotrasporti con Andrea Ferro. Ringrazio Alessandro Schirano e Valeria Bernardi per questa parte. Ci ritroviamo alle 14 con gli aggiornamenti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.